Giovanni Conti, buongiorno, eccoci qui.
Buon pomeriggio anche a te Claudio Farinone e naturalmente i nostri ascoltatori.
Certamente, noi apriamo quindi questa settimana di Montmartre parlando dei super virtuosi, così abbiamo chiamato questa puntata, la tecnica strumentale che può essere naturalmente o a servizio della musica oppure completamente fine a se stessa. Proprio così, ogni giorno gli appassionati di musica che navigano tra le onde del web trovano video che esaltano musicisti di qualsiasi appartenenza e genere che sfoggiano una tecnica strumentale prodigiosa. Penso per esempio, che so, alla pianista Yuja Wang, no? Che sulla tastiera è veramente in grado di sfidare l'impossibile, l'ascolteremo tra poco. Poi anche per esempio Matteo Mancuso, questo giovane chitarrista siciliano che è considerato un po' come l'ultimo giovane prodigio della chitarra elettrica, che è capace di sfoderare scale e arpeggi alla velocità della luce con una tecnica davvero incredibile e sorprendente.
Eh sì, hai ragione Claudio, osservando con attenzione questo fenomeno, sembra che, diciamo così, l'attenzione del pubblico si indirizzi verso musicisti e interpreti che hanno come caratteristica la facilità tecnica,
sì,
e quella che noi chiamiamo la virtuosità strumentale, piuttosto che prestare attenzione a questioni, diciamo così molto genericamente, più artistiche. Allora ci vogliamo chiedere che senso ha tutto questo e se ci sono dei casi in cui, prevalendo la questione tecnica, non renda servizio alla questione musicale. Abbiamo tante cose da dire, lo facciamo con i nostri due ospiti. Il primo chi è, Claudio?
Insomma, per una puntata sui super virtuosi abbiamo anche dei super ospiti e il primo è il pianista, docente, divulgatore musicale Emanuele Arciuli. Buongiorno Emanuele, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, ciao.
E grazie naturalmente di essere con noi, anche al musicologo e critico musicale che ben conosciamo sulle onde di Rete 2, Giordano Montecchi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua.
Cominciamo con te Emanuele Arciuli, se tu dovessi dare una definizione di tecnica musicale, strumentale, che cosa ci potresti dire?
La tecnica è semplicemente, secondo me, l'insieme di strumenti e quindi di gesti che servono a realizzare un'idea musicale, un pensiero, nel senso che la tecnica è un mezzo per raggiungere un obiettivo che è un obiettivo musicale. Naturalmente la tecnica però in qualche modo è anche essa stessa un, diciamo così, capace di condizionare il nostro pensiero musicale, perché i musicisti che siano per esempio in possesso di una tecnica trascendentale, di una grande virtuosità, sono magari più portati a leggere la musica in una certa maniera, uh-huh, e quelli che hanno invece una tecnica meno prodigiosa e hanno altre qualità, altri strumenti, cercano magari anche istintivamente di dare alla propria lettura un punto di vista differente. Diciamo che comunque la tecnica in generale è quell'insieme di gesti, quell'insieme appunto di capacità che consentono di realizzare la propria idea, che non è soltanto naturalmente un fatto meccanico, ma è innanzitutto, secondo me, legata nel campo della musica alla qualità del suono.
Insomma, questo è un punto chiave, direi. Sai Giovanni, l'altro giorno ascoltavo sul canale Arte, o meglio guardavo, perché è un video, un bellissimo video registrato, girato dentro a un museo importante di Amsterdam con Sting e il suo chitarrista, che è Dominic Miller, che è un chitarrista che insomma non ha una grande tecnica, anzi direi una tecnica abbastanza rudimentale tutto sommato, se la prendiamo dal punto di vista proprio meccanico, no? Però ragazzi, Sting con la chitarra, che anche lì non è un fenomeno perché lui è un grande bassista ma non certo un grande chitarrista, hanno creato una magia, un'atmosfera, poi anche la regia del video era bellissima e tutto incredibile, pure senza elementi tecnici di virtuosità di nessun tipo, no? Questo è un argomento molto interessante, trovo, quello di cui stiamo dibattendo oggi.
Assolutamente sì, è curioso però questo che dicevi a proposito del video, perché si potrebbe anche interpretare, si potrebbe leggere questa tua opinione col fatto che L'importante è creare un'emozione, creare un'atmosfera senza essere dei geni. Geni no, ma dei bravi musicisti. Giordano Montecchi, cosa ne dici?
Ma io è una, il vostro l'argomento che avete scelto è terribile.
Nel senso è terribile.
Io passo la mia vita a uscire dai concerti, va bene? Sentendo dire e mormorare: "Ah, oh, che bravo, che bravo", e io vorrei sentire dire: "Ah, oh, che bella musica, che bella musica". Cioè, è questo il punto, no? E come dicevate già, anche Claudio lo diceva all'inizio, insomma, i bravi interpreti, allora, la virtuosità e la grande musica hanno bisogno una dell'altro vicendevolmente, e una non può prescindere dall'altra. Anche quando le note sono rarefatte, le note sono pochissime, va bene? La tecnica è ciò che serve, credo che Emanuele, che saluto perché è un pezzo che non ci incontriamo.
Ciao Giordano!
Ciao, ben trovato.
Ciao.
La tecnica è ciò che consente a queste poche note di diventare qualcosa di indimenticabile. Va bene?
Sì.
E allora, detto questo, evidentemente, siccome allora Benedetto Croce diceva che non possiamo non dirci cristiani, ma avrebbe potuto dire anche, se si fosse occupato di musica, ma come sappiamo, stendiamo un velo, non possiamo non dirci romantici. Quindi noi siamo figli di valori, di principi, eccetera, eccetera, che sono figli del romanticismo. Il romanticismo, da questo punto di vista, è qualcosa di assolutamente ambivalente. Perché? Perché è proprio nel pieno romanticismo, negli anni della fioritura del cosiddetto quadrifoglio romantico, no? Che è il famoso, sono i quattro pianisti che hanno, come dire, la Grundzeit del pianismo moderno, bene? E, è stato caratterizzato, come scrive un autorevole grande studioso di Liszt, in un saggio inserito in Liszt e il suo mondo, pubblicato dalla Princeton University Press, "The Battle Against the Instrumental Virtuosity". Ci fu la battaglia contro il virtuosismo, che era diventata una cosa di un'invadenza a partire dai due dei del virtuosismo, ossia prima Paganini, demoniaco, eccetera, eccetera, e Liszt. Quindi io sto, diciamo, dalla parte degli Schumann, dalla parte dei Brahms, dalla parte di Heine, che accennò il termine listomanie. In passato, quando sentivo parlare degli svenimenti che si verificavano in Germania, soprattutto a Berlino, quando Liszt si esibiva, scrollavo le pagine per pietà e pensavo, interessa lo spettacolo per lo spettacolo, indipendentemente da chi sia l'artista. Così mi spiegavo, mi sbagliavo. E me ne sono reso conto la settimana scorsa al Teatro dell'Opera Italiana, dove Liszt tenne il suo primo concerto davanti a un pubblico che poteva considerarsi il fiorfiore della società locale amante della musica. Erano parigini attenti, eccetera, eccetera. Eppure, quanto potente, quanto sconvolgente è stato l'effetto della sua sola apparizione. Bene, lui dice, forse la spiegazione sta più nella patologia che nell'estetica. Va bene, questo Heine, ok. Ma forse la soluzione sta anche in qualcosa d'altro, molto più prosaico. A volte mi sembra che tutta questa stregoneria si spieghi con il fatto che nessuno al mondo sa organizzare i propri successi, o meglio la loro messa in scena, come il nostro Franz Liszt, che in quest'arte è un genio. Allora fa pensare anche al nostro tempo. La storia in questo senso non è molto cambiata, sono cambiati i contesti, ma quel meccanismo, parlavamo di interpreti appunto, mi trovavo con un collega e amico, un grande musicista fra l'altro, ad ascoltare casualmente a distanza di pochi giorni due grandi pianisti, non dico il nome, e che esibirono la sonata in si bemolle di Schubert, entrambi. Allora, alla fine, dopo il secondo ascolto, quindi uscendo, si commentava, e lui mi disse una frase che mi è rimasta impressa. Vedi, lui Mr. X, è innamorato del pianoforte. Lui, Mr. Y, è innamorato della musica.
Certo. Beh, mi pare una bella considerazione questa. A tale proposito, vi voglio fare così, assoparare un minuto e mezzo di musica, non so, alla velocità di una Ferrari. Giovanni, mi viene la tendinite solo a vedere un minuto di questo video.
Ah, sì, io a sentire penso solo un fenomeno da baraccone.
Beh, non so,
posso intervenire?
Certo. Puoi farlo, diciamo solo chi era, sì. Era Yuja Wang, no? Che suonava il volo del Calabrone alla velocità della luce, ma anche con una, come dire, una qualità dinamica di timbro, non lo so, adesso ce ne parla Emanuele Arciuli.
Sì, ma non so se Emanuele conosce questo video, io l'ho visto e lo conosco. Questi passaggi che sentiamo sono tutti in ottava.
Sì,
con le mani, con le ottave, sì. Non singole note. Ecco, non so se si sente io sento dal cellulare, per cui sento male, ma insomma, andiamo a vedere il video.
Infatti, Emanuele Arciuli, vogliamo un tuo commento sia dal punto di vista tecnico che musicale di Yuja Wang che suona al volo del Calabrone.
Ma dal punto di vista musicale, e chiaramente questa è, dunque io vorrei dire questo, la Wang è una grandissima pianista, è una pianista che ha dei mezzi mostruosi, diciamo, ed è anche molto simpatica, ha una maniera di leggere la musica fresca che io trovo, naturalmente, che non sia sempre profonda e che vada in direzioni non sempre, diciamo, congeniali magari al mio gusto, ma certamente è una grandissima pianista, sarebbe assurdo ovviamente dire il contrario. È chiaro che è un'iperbole, lei suona questo pezzo in maniera assolutamente iperbolica, è quasi un cartone animato, quasi una specie di anticipazione dell'intelligenza artificiale, è una cosa, in qualche modo è una cosa finta, è una cosa che non è, diciamo, che è una cosa anche un po' superiore a quelle che sono le possibilità che noi attribuiamo appunto a un essere umano, no? Però questa cosa è l'estetica della meraviglia, lo stupore, è una cosa quasi barocca, sì. Ma in un certo senso è una componente imprescindibile questa del concerto come spettacolo. Noi non dobbiamo dimenticarci che il recital, che in fondo ha inventato Liszt, non era altro che un pianista in un teatro, su un palcoscenico, nel quale di solito c'era un'opera con tanti personaggi, l'orchestra, il coro, e il pianista doveva in qualche modo sedurre e quasi ipnotizzare il pubblico, al quale non veniva chiesta la capacità di cogliere la struttura formale di un pezzo e forse nemmeno le ragioni poetiche, ma quello di essere, come dire, soggiogati dalla bravura e dal fascino del pianista. È chiaro che questo è un aspetto del suonare il pianoforte ed è un aspetto che, per quanto non mi appartenga, io rispetto e credo che sia comunque importante. L'importante però è non farne l'unico aspetto. E il problema, la cosa preoccupante, è che qualche volta oggi abbiamo l'impressione che quello circense rischi di diventare quasi l'unico aspetto, che il pubblico sia un po' ineducato alla musica, come pensiero, perché diciamo il vero virtuosismo della musica è penetrare il pensiero musicale e riuscire a restituire le ragioni di un compositore coniugate con le ragioni dell'interprete, cercando di coinvolgere il pubblico e di fargli capire quantomeno emotivamente che cosa sta succedendo.
Certo.
E allora, Giordano, mi viene da chiedere, senza puntare il dito contro nessuno, ma possiamo individuare, almeno a grandi linee, le responsabilità di questa situazione? Perché il pubblico si trova attratto più dall'aspetto, giustamente come lo definiva Emanuele Arciuli, circense, piuttosto che l'aspetto artistico ed intellettuale?
Ma allora, la risposta adesso, di primo acchito, la risposta che ti do può sembrare, come dire, banale, ma sono profondamente convinto che comunque corrisponda in gran parte al vero. Cioè, è un po' sempre stato così. È proprio le cronache, allora me ne sono occupato proprio di queste cronache riguardanti la virtuose insight, termine che fu coniato da Edward Hanslick, no? E che corrisponde appunto all'affermazione del grande pianismo e del grande violinismo. Cioè, c'erano decine e decine di seguaci, di emuli dei Paganini e dei Liszt che avevano invaso i palcoscenici d'Europa, tanto che nel 1813 la Philharmonic Society di Londra, la Gran Bretagna all'epoca era percorsa da fermenti che erano d'avanguardia anche da un punto di vista sociale, escludeva nei suoi programmi la musica, includeva brani sinfonici, musica da camera, ed escludeva tassativamente concerti solistici e ammetteva solo partiture con un numero minimo di 3 strumenti concertanti, a condizione che la retribuzione fosse la stessa per tutti gli altri orchestrali. Quindi c'era la consapevolezza di questo divismo, in un certo senso devastante per molti. E questo riguarda il pensiero di Schumann, il pensiero di Hanslick, la battaglia contro il virtuosismo era quello, che quando il virtuosismo prendeva il sopravvento. È che è un fenomeno che riscontriamo ancora adesso. Il grande divo, il divismo, esiste fin dalla notte dei tempi probabilmente, ma ripeto, è una cosa un po' generica, ma oggi siamo in una epoca che semplicemente ha potenziato, ha elevato a potenza la capacità dei media di esaltare il divismo, includendo anche le manipolazioni, i fake, va bene, che rendono ancora più appetibili, ancora più avvenenti, seducenti. Mm-hmm. Tralasciamo lo sfruttamento, è il 9 marzo, quindi il discorso può essere anche la coda di un certo discorso relativo a ieri, ma tralasciamo lo sfruttamento vergognoso, non lo so, sarò purtroppo puritano, della bellezza femminile fatto dai discografici e dalle associazioni concertisti, certo, per reclamizzare le virtuose, ora queste, e ce ne sono di bravissime per le quali l'esibirsi come se fossero star di Hollywood o di altro genere è autolesionistico. Non avrebbero bisogno di fare questo, perché sono davvero brave. Per altri il discorso non è questo. Certo. Ma ripeto, noi siamo nell'epoca che proprio ha fatto di questa tecnica del divismo uno strumento diabolico.
Certo. Beh, insomma, prima parlavamo di Ujavang e lei è proprio il tipico caso, no?
Sì, però come diceva Emanuele, lei almeno è simpatico.
È vero, è molto simpatica. È molto simpatica.
Insomma, ha qualcosa, suona in, cioè, nei tanti video dove lo vedi che mastica il chewing gum, suona in jeans, eccetera, e fa queste cose qua come se, capito? Qua, manca che si metta un dito su per il naso, insomma, cioè, non so.
Hai ragione, ma adesso voglio esagerare un po' con voi e farvi ascoltare una versione molto coerente e filologica della quinta di Beethoven. Giovanni, c'è un video davanti a me su YouTube che conta 707 milioni di, insomma, una cifra incredibile di visualizzazioni. Sì, il titolo è "Al più grande chitarrista di tutti i tempi". Stiamo parlando di questo fenomeno, almeno dal punto di vista tecnico, naturalmente, che si chiama Marcin, così si fa chiamare. In realtà ha un nome e cognome, il cognome è complicatissimo. Comunque è un polacco che appunto spopola sul web grazie a questo tipo di operazioni. Niente meno che la quinta di Beethoven trascritta per la sua chitarra acustica.
E io credo però, e sarò curioso di sentire cosa dicono anche i nostri ospiti, che la situazione sia molto differente rispetto all'ascolto che ci hai proposto prima. Uh-huh. Perché prima, riprendendo il termine di Emanuele Arciuli, eravamo veramente di fronte a una esibizione da funamboli, da circense. Qui è una proposta alternativa adattata ad uno strumento con una serie di soluzioni ritmiche alternative appunto all'originale, che può anche avere la sua dignità, almeno
il suo
così,
perché, certo,
così
certo.
La penso io. È diversa la situazione rispetto alla pur grande Ujawang.
Certo, beh, queste cose peraltro le aveva già fatte per esempio Kazuhito Yamashita, no? Trascrivendo per la chitarra classica quadri di un'esposizione.
Beh, vogliamo pensare a Valdo de los Rios con la famosa Sinfonia numero 40 di Mozart, ci hanno riempito la testa per mesi, però è rimasta ancora come un bel esempio tutto sommato.
Cosa ne pensano i nostri ospiti, Emanuele Arciuli?
Non mi pare che questa fosse soltanto una, come dire, trascrizione. Mi sembra che ci fossero chiaramente anche delle, una versione pop,
certo,
in qualche modo,
certo,
nel senso
certo.
Che ecco, quindi io la rispetto, nel senso che sono, non è una cosa che mi interessi, ma riconosco la bravura e sono sempre molto incuriosito da operazioni che riscuotono un grandissimo successo di pubblico, nel senso che noi possiamo avere nei confronti del pubblico due atteggiamenti. Uno è quello di considerarlo incapace di capire le cose che le cose, come dire, che noi riteniamo giuste, e l'altro è quello di cercare di capire perché al pubblico piacciono delle cose, senza necessariamente doverci adeguare a questo, ma per darci delle spiegazioni di quello che accade, perché effettivamente, diciamo, le cose che incuriosiscono il pubblico sono delle cose che magari non coincidono col valore musicale assoluto, e io penso che si debbano fare contemporaneamente due cose: da un lato certamente appunto entrare in sintonia con questi segnali che ci vengono inviati, soprattutto in un'epoca dominata dai social, dal consenso, dalle visualizzazioni, eccetera. L'altro però cercare anche di affermare un principio che è fondamentale, altrimenti veramente andiamo alla catastrofe culturale, e cioè il fatto che il valore non abbia assolutamente niente a che fare con la quantità di persone che si occupano di una cosa. Dobbiamo essere in una società matura, culturalmente matura, dobbiamo essere in grado di individuare il valore a prescindere dalla quantità di persone che se ne occupano.
Naturalmente. Giordano Mantecchi, cosa ne pensi a proposito? Mi sembra una riflessione molto interessante, acuta, intelligente e importante.
Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Emanuele. Mi viene in mente, ascoltando questo giovanotto, penso, penso che non abbia troppi anni.
È giovane.
Mi è venuto in mente una frase che risale a più di mezzo secolo fa, di Frank Zappa, il quale diceva: ma John McLaughlin è stato il primo che ha svelato al mondo come usare la chitarra come una mitragliatrice. Capito? Vabbè. Però appunto, a proposito di tecnica, qui siamo in quel terreno che è un terreno inevitabilmente, cioè congenitamente controverso.
Certo.
Perché da un lato c'è sicuramente, io non sono in grado di valutare la tecnica da un punto di vista proprio, come dire, specialistico, chitarristico, insomma, ma immagino che il signore in questi...
Giordano, non ti sentiamo più. C'è un blackout sulla linea di Giordano, adesso cerchiamo di ripristinarla prontamente, il più in fretta possibile. Dicevamo appunto di questo aspetto della tecnica di questo Marcin. Intanto proviamo a recuperare la linea con Giordano Montecchi, che ha tra l'altro...
Allora, sono qua.
Ah, ci
qua,
sei, ecco, qua. Ecco. Dicevamo appunto Marcin ha 25 anni.
Spero la linea
anni.
Non si sia fatta male.
Speriamo di no, speriamo di no, non credo. Vabbè. Comunque dicevamo, Marcin ha 25 anni, sicuramente dal punto di vista tecnico niente, insomma, niente da dire, fa delle cose incredibili. Sì. Questo era un esempio, no? Anche John McLaughlin faceva delle cose incredibili, ma dal mio modesto punto di vista, anche dal punto di vista musicale, faceva delle cose incredibili.
Sì, questo è sicuramente, insomma, vabbè, c'era un po' di aspro nel commento di Frank Zappa, che però ammirava in realtà anche lui, John McLaughlin. Ma ecco, appunto, qui siamo di fronte a quello che anche Emanuele ricordava, insomma, in un certo senso le cose fuori la donna barbuta è sempre piaciuta. Anche rima, oltretutto, ma c'è qualcosa, no, di bizzarro in questa quinta, talmente bizzarro, talmente pop o talmente trans, non so che cosa, che colpisce fuori lo schermo, cioè, eccetera, eccetera. E allora qui siamo in un territorio che viola quello che per il mondo, soprattutto di lingua tedesca nel Novecento, è il principio figlio del romanticismo, della Werktreue, cioè della fedeltà all'opera, per cui in realtà tutto il discorso che noi stiamo facendo del virtuosismo, o meno, che è fondamentalmente il virtuosismo, la virtù del musicista, dell'interprete, deve essere mai sottovalutata, ma non deve mai prevaricare. Se viene sottovalutata è un disastro. In generale, perché il grande interprete è necessario alla grande musica, come dicevo, e la Werktreue, però la fedeltà all'opera, un concetto che è stato approfondito da Lydia Gehr, una filosofa americana, filosofa della musica americana, che nel suo Museo Immaginario delle Opere Musicali ha indagato la natura ideologica anche di questo concetto, no? La fedeltà all'opera però comporta inevitabilmente la tendenza a sottovalutare il ruolo dell'interprete. E questa sottovalutazione ovviamente è assolutamente in controtendenza rispetto invece alla natura circense, se vogliamo, istrionica, insomma, senza fine, del nostro tempo da un punto di vista degli interpreti. Allora, questo il bilanciamento di queste due istanze è la pietra filosofale della musica.
Certo, certo. Beh, su questa riflessione potremmo concludere, no, Giovanni, la nostra bella puntata. Grazie a voi, naturalmente, grazie ai nostri ospiti che ci rivelano sempre degli aspetti importanti. Concludo dicendo che sto guardando il sito di Marcin, di cui abbiamo parlato poco fa, con questa chitarra funambolica, e la cosa che mi inquieta un po' è che dopo la pagina musica, che reca soprattutto dei singoli, quindi non progetti organici legati a dei dischi, eccetera, la seconda pagina è il merchandising, cioè dove si vendono felpe o cose del genere con scritto Marcin, no?
Okay, questa deve campare
la dice lunga sull'idea di artisticità di questo chitarrista, da cui tengo chiaramente famiglia. Non gli togliamo niente, ci mancherebbe altro. Beh, che dire, noi concludiamo qua, ringraziamo davvero i nostri ospiti e speriamo che ai nostri ascoltatori sia piaciuta questa puntata, ma non dubito, vi invito sempre a scriverci al numero 079 382 6765. Grazie Emanuele Arciulli per essere stato con noi.
Ciao, grazie a voi.
E grazie
Ciao.
Naturalmente anche a Giordano Montecchi. A presto.
Un saluto e grazie a voi tutti.
E noi riposiamo un attimo le orecchie ascoltando invece la poetica di due geni quali Charlie Haden e Pat Metheny per concludere questa puntata di Voi che Sapete.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.